Allora, prima di leggere questo capitolo della scrittura, voglio raccontarvi una storia vera che è successa nel XVI secolo in Scozia, ovviamente. Avete sentito parlare di John Knox? No. John Knox è l'uomo che Dio ha usato per portare la riforma protestante in Scozia. No, Lutero in Germania, Calvino in Svizzera, insieme a Zwingli, e John Knox in Scozia. Dio ha usato quest'uomo per salvare migliaia di persone. Quando durante i suoi tempi e dopo di lui, quasi l'intero sud della Scozia si era convertito. Okay? Non perché lui fosse bravo, ma perché Dio l'ha usato in quel momento. E avete conosciuto, ho sentito parlare di Maria, la regina degli scozzesi, Mary, la regina di Scozia, la cugina di Elisabetta, che è stata uccisa dalla cugina stessa, da Elisabetta, per tradimento. Allora, John Knox era un protestante, Mary era cattolica, e John Knox, senza paura, evangelizzava Mary la cattolica. Allora, un giorno, in uno di questi tanti incontri, scontri tra John Knox e la regina ha detto: io sono cattolica, in coscienza, io mi sento di dire che sono cattolica. Faccio la cosa giusta, essere cattolica. John Knox, che non era un pauroso, gli ha risposto: la coscienza richiede conoscenza, e io non ne vedo tanto in quella testa, ok? Però è vero. La coscienza dipende dalla nostra conoscenza. Se io penso che Dio sia un Babbo Natale che mi dà tutto quello che io gli chiedo, che non si preoccupa del mio comportamento, io non avrò paura di Dio, non avrò timore dell'Eterno. Il mio approccio con Dio sarà molto leggero, molto superficiale. E quando pecco non mi preoccupo del mio peccato. Perché? La mia coscienza non mi accusa, perché? Perché la mia conoscenza di Dio è sbagliata. Se io penso che Dio sia un poliziotto pronto ad arrestarmi ogni volta che io sbaglio, la mia coscienza mi accuserà continuamente quando non c'è bisogno. La mia coscienza mi porta a sbagliare, ma la mia coscienza sbaglia perché la mia conoscenza non è precisa. Quindi è importante che noi abbiamo una giusta conoscenza, che noi conosciamo chi Dio è e quello che Lui vuole da me. Se io penso che Dio voglia che i pastori non si sposino, la mia coscienza mi accuserà se io mi innamoro, se mi sposo, come un prete cattolico. Il problema non è che lui si sposa, e che lui non conosce quello che Dio veramente vuole da uno dei suoi servi. Se io penso che a Dio va bene l'omosessualità, se non conosco quello che dice la scrittura, non mi sento colpevole se mi comporto da omosessuale. Capite cosa sto dicendo? La coscienza richiede conoscenza. Alle volte la coscienza ci accusa quando non c'è motivo, e alle volte non ci accusa quando dovrebbe accusarci. Per educare la coscienza dobbiamo avere una buona conoscenza della scrittura. Questo capitolo che leggeremo ci aiuta a comprendere chi Dio è, avere quindi una buona conoscenza di Dio, ma anche quello che Dio vuole da noi, e quindi sapere quello che Lui ci richiede. Leggiamo questo capitolo insieme, è un capitolo breve. Solitamente quelli lunghi capitano a David, a me capitano quelli più brevi. Dopo Abimelech, vi ricordate Abimelech, figliastro di Gedeone che ha ammazzato i suoi fratelli, che ha distrutto Sichem, eccetera, eccetera. Dopo Abimelech, per liberare Israele, vi fu Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Issacar, abitava a Samir, nella regione montuosa di Efraim, fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui fu Jair, il Galaadita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Ebbe 30 figli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamano anche oggi i borghi di Jair e sono nel paese di Galaad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro i figli di Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei, nelle mani dei figli di Ammon. In quell'anno questi angariarono e oppressero i figli di Israele. Per 18 anni oppressero tutti i figli di Israele che erano là dal Giordano nel paese degli Amorei, in Galad. I figli di Ammon attraversarono il Giordano per combattere contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim, e Israele fu in grande angoscia. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: «Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal». Il Signore disse ai figli di Israele: «Non vi ho liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figli di Ammon e dai filistei? Quando i Sidoni, gli Amalechiti, i Maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò non vi libererò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia». I figli di Israele dissero al Signore: «Abbiamo peccato, facci tutto quello che ti piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi». Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore, che si addolorò per l'afflizione di Israele. I figli di Ammon si adunarono e si accamparono in Galad, eppure i figli di Israele si adunarono e si accamparono a Mispa. Il popolo, i principi di Galad, si dissero l'un l'altro: «Chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figli di Ammon? Egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galad». Ci sono quattro aspetti che riguardano Dio, il suo carattere, la sua persona, che voglio considerare da questo capitolo. Il primo aspetto è il pentimento che piace a Dio. Il pentimento che piace a Dio. Vi ricordate, abbiamo visto nei capitoli precedenti che spesso Israele si pentiva non con tutto il cuore, non sinceramente, non pienamente. Quello che Israele voleva spesso era semplicemente di essere liberato dagli oppressori. Non erano veramente cambiati, non c'erano frutti di ravvedimento, non erano pentiti sinceramente per il male fatto, erano semplicemente angosciati dalla disciplina di Dio e volevano essere liberati. Qui invece, in questo capitolo, c'è qualcosa di diverso. C'è un reale pentimento, un pentimento che Dio gradisce. E questo pentimento è gradito da Dio perché è insistente. Israele è angosciato dalla disciplina di Dio, prega, Dio risponde: arrangiati. Israele cosa fa? Continua a pregare. Non si arrende, non si dà per vinto. Il fatto che Dio ha detto no non ferma Israele a chiedere a Dio di perdonarlo e di salvarlo. C'è un'insistenza. Israele continua a combattere con Dio per il pentimento. Non è la pregherina fatta prima di andare a dormire. Non è: «Oh, mi dispiace», come facciamo noi o fanno i nostri figli. C'è un'insistenza. Israele continua ad andare a Dio, ritorna da Dio. Anche se Dio dice no in un primo momento, Israele continua a pentirsi. Non so se fosse un puritano o un pastore scozzese, ha detto una volta che una delle cose che gli sarebbero mancate in cielo era il pentimento, il fatto di tornare a Dio, di tornare continuamente a Dio e ammettere le proprie colpe e chiedere a Dio di essere perdonati. Pensate a Davide. Quando Davide è colpevole di adulterio e di omicidio, Nathan va da lui, vi ricordate? E Davide si pente immediatamente di quello che ha fatto. E il profeta gli dice: «Il tuo peccato ti è perdonato». Eppure dopo quell'evento, Davide scrive il Salmo 51, dove lui continua a chiedere ancora e ancora e ancora di essere perdonato. Nel Salmo 51, almeno 4-5 volte, Davide dice: perdonami, perdonami, lavami da tutte le mie iniquità, purificami. Il vero pentimento non si accontenta di mi dispiace. Quando noi siamo veramente dispiaciuti, che ne abbiamo fatto qualcosa di male verso qualcuno, più di una volta gli chiediamo scusa. Anche se quella persona ci ha scusato, siamo così affranti, così svergognati, così in colpa per quello che abbiamo fatto, che vogliamo mostrare un reale pentimento. E Israele qui mostra un pentimento reale perché continua a chiedere di essere perdonato. Non si arrende, veramente desidera quel perdono. Questo pentimento piace a Dio perché è visibile, è reale, è pratico. All'inizio Israele chiede la liberazione, Dio dice arrangiatevi. Cosa fa Israele? Tolsero di mezzo i loro dei stranieri. Questo è uno dei segnali di un reale pentimento. Non è solamente mi dispiace, ma non lo faccio più. Israele si rende conto che la punizione, il dolore che stanno affrontando è la conseguenza della loro idolatria. E quindi non chiedono a Dio liberaci dai nostri nemici, ma anche si liberano dai falsi dei. C'è frutto di ravvedimento. Ci sono segnali, ci sono delle azioni che provano un reale pentimento. Quando chi di noi è genitore, sappiamo benissimo quando i nostri figli sono sinceri, quando ci chiedono scusa veramente. Perché vedi che smettono di fare quello che ci ha fatto adirare. E così è con noi, con Dio, è nostro padre. E Dio si rende conto quando noi veramente siamo pentiti del nostro peccato, quando smettiamo di peccare. Non quando diciamo basta, perdonami, ma quando veramente desideriamo di non peccare più. Israele si è reso conto che l'inimicizia con Dio era dovuta alla loro idolatria. E quindi sono pentiti e si liberano degli idoli. Pentimento reale. Questo pentimento è gradito a Dio perché c'è una missione. E quando pregano, versetto 10, abbiamo peccato contro di te. Perché? Perché abbiamo abbandonato il nostro Dio. Vedete che c'è una missione, non ci sono scuse. Non è siamo un popolo piccolo, circondato da questi popoli, il loro stile di vita, la loro religione così non ci attira, sai, non volevamo veramente farlo, è stata una caduta. No, abbiamo peccato contro di te. C'è una missione, c'è una confessione. Non ci sono scuse. C'è una sincerità. Sappiamo che Dio ci conosce, sa quello che abbiamo fatto, non ha senso far finta di niente. Confessiamo i nostri peccati. Israele ammette la propria caduta, ammette il proprio peccato. Potremmo anche dire che c'è una missione specifica, di un peccato specifico. Io non credo che dobbiamo per forza essere specifici nel nostro pentimento, però aiuta. Non tanto Dio, noi. Qui c'è una missione. Quando noi ci pentiamo veramente davanti a Dio, dobbiamo ammettere che abbiamo sbagliato. Questo pentimento è sentito. C'è una sincerità qui che non c'era prima. Il fatto che Israele sia tornato di una seconda volta per il perdono, il fatto che Israele abbia tolto via gli idoli da mezzo a loro, dimostrano cosa? Una sincerità, un reale desiderio di essere perdonati, non semplicemente di essere liberati dai nemici, ma di essere in pace con Dio. Vogliono rimuovere quella barriera, quell'ostacolo che sta causando così tanti problemi a loro. C'è una sincerità. Se vogliamo essere perdonati, se vogliamo che Dio gradisca il nostro pentimento, queste cose devono esistere anche oggi con noi. Ci deve essere un'insistenza. Tante volte io ho pregato la notte, ho chiesto a Dio, perdonami per il peccato che ho fatto, senza veramente essere dispiaciuto, senza aver confessato quel peccato a Dio e senza veramente desiderare di essere liberato da quel peccato. Tante volte, come Israele, ho cercato semplicemente di non essere punito da Dio, di evitare la disciplina di Dio, ma ero veramente dispiaciuto per il mio peccato. Israele è un esempio in positivo qua per noi. Questo è il pentimento che Dio gradisce. Pensate alla conversione. Ci sono due aspetti nella conversione: la fede e il pentimento. Se non c'è uno di questi elementi, noi siamo veramente salvati. A dire che io credo in Gesù, se quella fede in Cristo non è accompagnata da un sincero pentimento per i miei peccati, la mia fede è vana, dice la Bibbia. Le mie opere provano la mia fede. Quindi se non c'è pentimento, se non c'è ravvedimento, non c'è salvezza. Io posso avere anche una perfetta conoscenza e posso anche avere, anche credere che Gesù è l'unico salvatore morto al posto dei miei peccati. Se quella fede non è accompagnata da un reale pentimento per il mio peccato, quella fede non produce salvezza. E viceversa, se io sono semplicemente dispiaciuto per i miei peccati e non vado mai a Cristo per il perdono e non dipendo da Lui per il perdono, non sono salvato. Entrambi sono necessari. Sono gemelli. Fede e pentimento sono gemelli. Entrambi sono necessari per la nostra salvezza. Israele qua dimostra un ravvedimento reale e sincero. La seconda lezione è l'ira di Dio. Abbiamo già accennato questo difficile soggetto, però c'è scritto: l'ira di Dio si accese contro il popolo Israele. Vi dicevo, dobbiamo avere una giusta comprensione di Dio per avere una buona coscienza. Due errori possiamo fare con l'ira di Dio. Una, che non ne parliamo mai, che Dio non si arrabbia mai, che va tutto bene, che Dio chiude gli occhi ai nostri peccati, che non gli interessa i nostri peccati. Questo è un grave errore che si fa spesso nella Chiesa evangelica moderna. L'altro errore, che forse è qualcosa del passato, nella mia Chiesa in Scozia, e anche io stesso ho caduto in questo errore, si enfatizza l'ira di Dio alle spese della sua grazia e del suo perdono. La Bibbia insegna la grazia e l'ira, insegna la severità e la misericordia di Dio. Se vogliamo avere una giusta, buona coscienza, una coscienza che ci accusa quando sbagliamo e che non ci accusa quando non sbagliamo, dobbiamo anche conoscere l'ira di Dio. E l'ira di Dio si accende per due motivi contro Israele. Da un lato, il fatto che continuarono a peccare e a fare male negli occhi del Signore. Versetto 6. I figli di Israele continuarono a fare male. Israele ricade nello stesso peccato dei genitori. Lo stesso errore. Israele abbandona Dio e segue altri dei. C'è un giudice bravo e per un po' Israele si comporta bene. Questo giudice muore e Israele ritorna alle vecchie abitudini. Ritorna nel peccato. E quando Dio vede che questo peccato si ripete continuamente, la sua ira si accende contro Israele. Allora, chi di noi, anche se non siete genitori, quando una persona continua a farci del male, una volta lo perdoni, due volte lo perdoni, la terza non ce la fai più. Se Dio non ci aiuta, non ce la facciamo più. Quando poi mi dispiace, poi dopo te lo rifà di nuovo, adesso basta, non ti voglio più vedere. Se un marito tradisce la moglie, ok, una volta lo può perdonare la moglie, se poi continua a farlo, basta. Se un marito picchia la moglie, una volta può essere perdonato, seconda volta continua a farlo, giustamente noi ci adiriamo. Quando Dio vede che lo prendiamo in giro con il nostro comportamento, Dio non è contento e la sua ira si accende contro il suo popolo. Come noi con i nostri figli, quando ci fanno le stesse cose, poi scoppiamo. Non so voi genitori, ma io quando i miei figli sono sordi, io boom, non sono più capace di contenere il mio carattere. Quando Dio vede che i suoi figli fanno orecchie da mercante e cadono ripetutamente, continuamente, negli stessi errori, lui si adira con loro. Si adira con loro. Inoltre Dio si adira non tanto per la quantità dei loro peccati, ma per la qualità dei loro peccati. Qual è la colpa di Israele? Che hanno tradito Dio. Vi ricordate il patto che Dio ha fatto con Abramo e con Mosè e poi in seguito con Davide? Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Esodo 20, 10 comandamenti. Io sono il tuo Dio che ti ho liberato dall'Egitto. Io ti ho comprato, ma tu sei il mio popolo adesso. E questo è quello che io voglio da te. Qual è il primo comandamento che Dio ha chiesto al popolo Israele? Non avere altro Dio all'infuori di me. Perché è il primo comandamento? Perché è il più importante. È il più importante per te. E Israele dove cade? Nel primo comandamento. Israele rompe quel patto che esiste con Dio. L'idea è quella del matrimonio. Quando noi ci sposiamo facciamo un patto, come noi quando facciamo la Santa Cena stiamo celebrando che cosa? Il patto, il nuovo patto che Dio ha fatto con noi in Cristo Gesù, dove Lui è il nostro Salvatore e Signore e noi siamo il suo popolo che Egli ha salvato e che si sottomette a Lui. C'è un pasto che celebra questo patto, come quando ci sposiamo cosa facciamo? Facciamo un buffet, facciamo un pranzo, mangiamo fino a stare male per celebrare un patto. Celebriamo un patto. E quando io mi sono sposato mi sono impegnato a rimanere fedele a Elisabetta, mi sono impegnato ad amare solo lei e nessun altro. Israele quando ha fatto il patto con Dio si è impegnato a non adorare nessun altro Dio, invece l'ha fatto. E quindi Dio si è adirato. Se io tradisco Elisabetta, lei si adirerà molto, anche se la faccio una volta sola, giustamente, perché ho rotto il patto, il mio impegno con lei è violato, è finito. Non è sempre facile perdonare quando un matrimonio viene violato in questa maniera. È sempre ideale, è sempre da ricercare, ma non è sempre possibile. Non dobbiamo essere idealisti in questo mondo. Grazie a Dio non sappiamo quello che si prova quando si viene traditi da un marito e da una moglie. Ma è una delle cose più terribili che si possano fare. Ed è quello che noi facciamo a Dio. No? La Bibbia parla della Chiesa di Gesù come la sposa e lo sposo. Lui è il nostro sposo, noi siamo la sua sposa. Quando noi ci dedichiamo a qualcun altro, lo stiamo tradendo. Quando amiamo il calcio, la bicicletta, il lavoro, i soldi, le vacanze, gli amici più di Gesù, che cos'è quello? È violare il patto. E lui non è contento. Quindi Dio si adira perché? Perché il suo popolo ripetutamente lo tradisce. Anziché servire lui, serve altri dei. Anziché adorare lui, adora altri dei. E l'ira di Dio si accende contro il suo popolo. Si dice che l'ira di Dio sia una cosa dell'Antico Testamento. Quando Gesù ha visto nel Nuovo Testamento il Tempio trattato come un centro commerciale, cosa ha fatto? Poverini, non capiscono. Ci stanno facendo il loro meglio, vogliono aiutare i poveri, che non c'hanno agnelli, quindi stanno procurando gli agnelli per i sacrifici. Ha buttato giù i tavoli, non era contento Gesù in quel momento, si è adirato. Dio non è contento quando il suo popolo pecca. Dio ci perdona, Dio è misericordioso, non ci tratta come noi meritiamo, però Dio non è contento per i nostri peccati. Ci vuole tanto a far adirare, ma è possibile far adirare Dio di una santa ira, non peccaminosa come la nostra ira, ma Dio si può adirare. Il terzo aspetto è la disciplina di Dio, che è legata alla sua ira. Dio disciplina il suo popolo. Allora, ci sono, quando pensiamo alla disciplina, cosa pensiamo? Pensiamo alla punizione. E qui esiste quell'elemento. La disciplina coinvolge anche una punizione. Quando noi discipliniamo i nostri figli, li puniamo, gli togliamo qualcosa che gli piace, un iPad, un iPhone, un telefonino, un Xbox, una console. Facciamo qualcosa che li fa soffrire, una sculacciata, una sgridata, qualcosa che non gli piace. Perché? Perché vogliamo insegnare una lezione. Se tu sbagli, ci sono conseguenze difficili per te, ci sono sofferenze per te. E Dio cosa fa? Dio punisce il suo popolo. Israele pecca e Dio cosa fa? Lo dà nelle mani dei paesi intorno, degli Ammoniti e dei Filistei in particolare. Disciplina. Però non si ferma qui, perché Dio disciplina il suo popolo insegnando. Noi spesso, quando pensiamo alla disciplina della Chiesa, cosa pensiamo? Sbattiamo la gente fuori, togliamo la Santa Cena, li puniamo in qualche modo, togliamo responsabilità. Ci sono delle occasioni in cui questo è necessario, ma quello non è la disciplina. Alle volte noi saltiamo direttamente a quel punto lì. Ma la disciplina vuol dire insegnamento. Un discepolo non è uno che viene punito, è uno che viene istruito. E parte di questa istruzione è pratica, come può essere la punizione, ma c'è anche l'istruzione vocale. E Dio parla di Israele. Quando Israele va da Dio la prima volta e chiede il perdono, Dio gli dice: arrangiati, vai dai tuoi dei, vai da Baal e vai da Astarte e chiedi a loro di liberarti. Vedi cosa succede. Io sono il tuo Dio, non loro. Io ti ho liberato, io ho fatto questo per te e tu dai la lode a loro. Questo è il motivo perché tu stai soffrendo adesso. Vedete, Dio spiega al popolo il perché delle loro sofferenze. Dovrebbe saperlo Israele del perché, ma tale la loro cecità che Dio deve dirglielo. E alle volte i nostri figli si comportano così, ti fanno delle cose in faccia, quando gli sgridi, e cosa ho fatto di male? E glielo devi spiegare. Ma anche noi alle volte facciamo delle stupidaggini, ci devono dire, ma non ti rendi conto che hai sbagliato? Noi caiamo dalle nuvole. Alle volte come credenti facciamo degli errori madornali senza rendercene conto. La nostra coscienza magari si è cauterizzata, non sappiamo che una cosa è peccato. E alle volte Dio ci deve disciplinare, ci fa andare attraverso situazioni difficili per insegnarci quello che Lui vuole e quello che Lui non vuole. Però notate una cosa, Dio non fa questo con piacere. Questo è uno dei versetti per me più toccanti dell'intera scrittura. Quando Israele toglie di mezzo gli idoli e si pente veramente, dice: Dio si addolorò per l'afflizione di Israele. Dio non era contento di punire i suoi figli. E quando ha visto il suo popolo veramente pentito, gli è dispiaciuto vedere il suo popolo soffrire. Come a noi genitori, quante volte abbiamo punito i nostri figli e poi siamo stati più male di loro. Un magone qua per averli sgridati, no? Forse ho esagerato, poverini, no? Non vuoi che soffrano, gli vorresti togliere la punizione immediatamente. Questo è Dio. Dio vede il suo popolo realmente pentito, vede un cambiamento nel suo popolo e Dio gli dispiace immediatamente che il suo popolo sta soffrendo. Una sofferenza che lui ha causato, che lui ha portato su di loro. Però è dispiaciuto. Ezechiele 33 dice che Dio non ha piacere nella morte dell'empio. È lui che causa la morte dell'empio, che punisce l'empio con la morte. Ma Dio non ha piacere. Non ha piacere. quando le persone vanno all'inferno, Dio non ha nessuna gioia, nessun ghigno in Dio quando qualcuno va all'inferno. Quando Dio vede il mondo soffrire per il peccato del mondo e Dio deve punire il mondo per i loro peccati, Dio lo fa senza gioia, non è un piacere. Lui viene glorificato nella sua giustizia. Quando lui punisce, Dio si glorifica, ma Dio non ha piacere nella sofferenza di colui che gli ha creato. Infine c'è l'amore di Dio, e questo amore di Dio viene tradito. Abbiamo visto che adorare un idolo agli occhi di Dio era tradimento spirituale. I profeti, Osea in particolare, parlano dell'idolatria di Israele come di adulterio spirituale. Dice la Bibbia spesso: ti sei comportato come una prostituta. Dio fa sposare Osea con una prostituta per far provare al profeta quello che Dio sperimenta con il suo popolo. Quindi non è che semplicemente un patto viene violato, ma l'amore di Dio viene tradito dal popolo di Israele. E quando noi adoriamo altri idoli, che non deve essere Padre Pio o una Madonna, sappiamo bene che l'idolatria è molto più che una statua. Quando noi diamo a qualcosa o qualcuno il posto che spetta a Dio, quando diamo il nostro affetto, le nostre energie, le nostre vite a qualcosa che non è Dio, non stiamo semplicemente violando il primo comandamento, stiamo tradendo l'amore che Dio ha posto in noi. L'amore di Dio è duraturo. Nonostante Dio venga tradito dal suo popolo, Dio continua ad amare il suo popolo. Vediamo il suo amore nella sua sofferenza, nel suo addolorarsi per le sofferenze del popolo Israele. Nonostante Israele sia una sposa infedele, nonostante Israele faccia del male, Dio continua a voler bene a questo popolo. C'è qualcosa tra i genitori e i figli. In un certo senso quasi non importa quello che i nostri figli fanno, anche quando ci fanno soffrire continuiamo a volergli bene, sono sempre i nostri figli, nonostante le loro cadute li vogliamo bene, e il fatto che soffriamo per loro vuol dire che li vogliamo bene. E Dio si addolora quando vede il suo popolo comportarsi male e soffrire, perché questo popolo è un popolo che lui continua ad amare. Alcuni di noi sono nati e cresciuti in una chiesa cattolica e hanno sperimentato la conversione, nel senso dalle tenebre alla luce improvvisamente, alla Paolo sulla strada di Damasco. Vi ricordate i vostri peccati passati e come Dio vi ha perdonato, e siete ancora oggi meravigliati che Dio vi ha perdonato. Alcuni di noi sono cresciuti in una chiesa evangelica, una famiglia evangelica, non abbiamo un passato terribile di peccati visibili come magari voi avete, e noi non possiamo dire incredibile che Dio mi ha amato, perché non eravamo forse così cattivi, no? Allora, certo, gli occhi di Dio eravamo, però non abbiamo un senso del peccato che magari Paolo aveva. Quello che ci colpisce a noi è che Dio continua ad amarci oggi, che nonostante le mie continue cadute, nonostante non veda alcun miglioramento in me, Dio continua a volermi bene, che niente cambia, io continuo a fallire e lui continua a volermi bene. Io mi sento peggio oggi di come di 10 anni fa spiritualmente, non mi sento più santo di 10 anni fa, mi sento peggio. Ma questo non vuol dire che Dio non mi ama. C'è quella famosa frase di come si chiama adesso? Ah, C.S. Lewis, il famoso scrittore di Narnia, eccetera, eccetera. E lui ha detto una volta: non c'è niente che possiamo fare per far crescere l'amore di Dio per noi, e non c'è niente che possiamo fare per far diminuire l'amore che Dio ha per noi. Perché l'amore di Dio è immutabile, Lui è immutabile, quindi i Suoi attributi sono immutabili, il Suo approcciarsi a noi è immutabile. Se Dio ci ama nell'eternità passata, ci ama oggi e ci amerà nell'eternità futura, perché il Suo amore verso noi non cambia mai. Anche se questo amore viene tradito, questo amore dura per sempre.